Vedo già Picozzi, insanguinato come sempre, come ogni martedì.
Ci sono 5 modi per morire. Vedi? Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Lo so Picozzi, che fa strano per un nordicissimo come te pensare che esista l'acqua della Madonna, ma l'acqua del mio paese, un tempo imbottigliata, adesso purtroppo non più, si chiama proprio così, acqua della Madonna.
Ma dalle tue parti esisteva anche l'acqua tofana, che era il veleno distribuito in santini, assolutamente. Cioè nel 1600 c'era questa signora,
l'acqua tofana,
Giulia Tofana, che aveva messo in piedi un'impresa.
Sai cosa
di cosa muori. Adesso abbiamo fatto una puntata,
certo,
me lo ricordo.
Per cui
sì.
non si limitava.
Ma dove esattamente?
Mi pare a Palermo, okay, fosse
dalle, dalle nostre parti, in senso.
Aveva aperto succursali ovunque, perché
certo. Le
confezionava.
Era una multinazionale.
Assolutamente, un po' in quelle piccole figurine che sono adesso l'acqua di Lourdes, piuttosto che, con i dovuti paragoni, un'impresa commerciale. Grande.
Non male. Senti, hai visto la partita, Picozzi?
Assolutamente sì, rigorosamente da solo.
Il cagnone abbaiava.
No, ma io le guardo da solo, in genere, perché mi lascio andare a comportamenti inequivocabili. Lancio, grido, urlo. Per
ma non ti crede nessuno.
Assolutamente
sì, veramente ti lasci andare.
Sì.
Gol!
Ma volano cose, cioè volano oggetti rigorosamente scelti prima per non infrangersi. Per cui
io immagino la stanza di Picozzi tipo Poltergeist con gli oggetti
che girano.
Sì, girano.
Assolutamente un maxi schermo. Mi sono tolto lo sfizio di un maxi.
Il Gigi è preso un Gigi proiettore? Ma proiettore o
no? Ho preso uno schermo. Okay. Mi sono limitato a un 82 pollici.
Che
bizzarro!
82 con subwoofer, casse, eccetera.
Che miseria! 80 pollici, io pensavo di essere il più
bizzarro. Pensa che casa piccola che ha.
80 pollici. Suoni a quello di fronte, scusi, mi fai entrare.
Infatti, posso stare sull'atrio, che in realtà si vede perfettamente. Da vicino la grandezza dei giocatori, la mia è più o meno la stessa. Per
ma pensa che tamarro.
80 pollici. Se non stai alla debita distanza, ti tocca, ti viene il torcicollo. Continui a girare.
Però devo
la testa
dire che
senza testa.
I film va bene, le serie va bene, ma lo sport è qualcosa di. Sui grandi formati, anche il basket è qualcosa
se
di.
Se guardi il porno, ti stanchi come se fossi nel film. Occhio che ogni tanto.
Il rischio di concentrarmi sui dettagli, per cui di perdere la visione d'insieme perdo la trama, e così
esatto, la famosa trama
molto
che è fondamentale per quel tipo di cinematografia.
Ci ha buttato lì un 5.000
almeno.
No, oramai costano veramente molto poco. Andate sui siti.
Avevi punti fragola?
È abbordabile.
Va bene, veniamo alla storia di oggi, che è una storia abbastanza pesa.
È una storia, però la prenderei anche un po' da lontano. Oggi stavo ragionando su quanto c'entrassero le mamme, perché anche nella storia di oggi, di questo signor Pedro Lopez, c'entra una mamma cattiva. E mi sono ricordato che forse il film che più mi ha colpito non è stato tanto Psycho. Oppure Red Dragon, che è uno dei film della saga di Hannibal Lecter, ma è Marnie, non so se l'avete mai visto.
No.
Marnie è uno dei film meno celebri di Hitchcock, che peraltro è un film in cui lui scopre questa nuova musa, perché la sua musa fino ad allora era stata la principessa di Monaco.
Sì.
Mentre invece conosci questa Tippi Hedren, che,
certo.
Che è una tizia che oltretutto sta facendo la nota perché fa la pubblicità a un prodotto per dimagrire, la vuole assolutamente conoscere, diventerà la sua protagonista in 3 film, di cui uno, il più famoso, è Uccelli, e il secondo appunto è Marnie.
Scritto Marnie, se non sembra la famosa Griff, il famoso brand di
Marnie.
Moda.
E anche lì, senza spoilerare tutto, il protagonista è Sean Connery, che si invaghisce di questa donna agida, bizzosa, un po' labile, ma soprattutto ladra e incallita.
Kleptomane,
per poi scoprire che in realtà ha un passato. La madre era stata, quando lei era piccola, una prostituta, era stata aggredita da un cliente che poi si era avvicinato a questa bambina. La mamma l'aveva colpita e era intervenuta anche questa piccola Marnie con un attrezzatoio, uccidendo da lì, aveva rimosso completamente il ricordo le era rimasta questa indole sotto criminale che usciva, ma lei è assolutamente splittata, cioè non si rendeva conto e non riconosceva, fino al momento in cui Sean Connery, che l'ha sposata, costringe la suocera a confessare ciò che era accaduto. E la scena clou del film è proprio Marnie T.P. Edren che sdoppia la voce e praticamente torna a essere la bambina spaventata.
Che paura!
Uno psycho al femminile. Stata.
Io vi devo dire e confessare che il caso che più mi ha messo paura dal punto di vista clinico e non criminologico era una bimba che all'età di 9 anni parlava con una voce e si rispondeva con un'altra voce.
Tu cioè, l'hai vista?
Sì.
Oh
sì,
my God.
In clinica psichiatrica, cioè parlava con la voce di una bimba di 9 anni e si rispondeva con la voce di un cartone animato, uno pseudo cartone animato.
No, no, per favore, che già è che io ho già paura.
Perché questo film ti viene in mente sulla storia di oggi?
Perché Pedro Lopez è stato anche lui vittima, come tantissimi serial killer, di una madre assolutamente dispotica. Mm. Ma se mandiamo la prima parte della scheda, comincerei anche un zicchino prima.
Ok, la canzone che abbiamo scelto a tua insaputa mentre eri via, l'abbiamo più che altro scelto per diciamo il territorio in cui si svolge la vicenda. C'entra poco col discorso, oddio, c'entra anche con gli omicidi, perché quel signore lì ne ha fatti un bel po', però il suo core business non era uccidere, quello era un mezzo per arrivarci, ma vi accorgerete poi. Siamo pronti?
Non solo, immagina cos'è successo. Lo sa perfettamente, tanto che potrebbe risparmiarsi la fatica di interrogarlo. Ma non c'è fretta, ha tutto il tempo che vuole, così gli chiede se l'abbia incontrato, se sappia dove sia finito. Non ci sono testimoni e lui è certamente l'ultimo ad averlo visto in vita. Incalzato, l'uomo replica ostentando sicurezza. Sono forse io il custode di mio fratello? Forse si illude di poter ingannare chi lo ha messo all'angolo, ma in fondo sa di combattere una battaglia persa, perché l'investigatore possiede una dote unica. È onnisciente. Caino così conquista per la seconda volta il gradino più alto del podio nella storia dell'umanità. È stato il primo uomo a nascere dal grembo di una donna, Eva, e ora è il primo ad aver commesso un omicidio. Ma perché l'avrebbe fatto? Quale sarebbe stato il suo movente? Difficile stabilirlo con precisione. Certo, l'invidia ha giocato un ruolo importante, dato che i sacrifici offerti dal pastore Abele pare fossero più graditi dei suoi di contadino. Ma c'è chi avanza un'ipotesi alternativa, quella della gelosia per una storia di donne. Perché Caino e suo fratello erano promessi sposi di 2 sorelle gemelle, solo che Aclima, la futura moglie di Abele, era decisamente più attraente. Non manca poi chi è convinto del movente complottistico che il delitto sia maturato nel contesto di un accordo criminale tra l'assassino e un mandante, niente meno che Satana in persona. In ogni caso, qualunque sia stata la spinta a uccidere, pare più probabile sia avvenuta in un momento d'impeto che non come risultato di un piano accuratamente premeditato. Di tutt'altro tenore la storia di Pedro Alonso Lopez, uno dei peggiori eredi di Caino.
Direttamente dalla pluripremiata serie Narcos, Tuyo, Rodrigo Amarante, una canzone di una bellezza secondo me proprio indicibile, infatti non diciamo niente, l'abbiamo ascoltata e basta.
E basta, ritorniamo alla storia.
Beh, diciamo che tutto sommato ha un'attinenza forte al di là di tutto anche per la lingua, perché il nostro Pedro Alonso Lopez ha colpito una quantità industriale di vittime. Perché poi lui si è autoaccusato e qualche procuratore che ha indagato sul suo caso ha accolto le sue dichiarazioni di aver ucciso almeno 310 fanciulle tra il Perù, la Colombia e l'Ecuador. Ci sono questi killer che sono assolutamente strani, sconosciuti, che hanno... Teniamo conto che Ted Bundy ha superato di poco la trentina, John Wayne Gacy è arrivato a 15, Jeffrey Dahmer siamo a
di 300 però.
Però mi viene da pensare che probabilmente negli anni 40, anni 50...
Vivo.
Ok, ma quando li ha uccisi tutti questi?
Li ha uccisi,
queste povere ragazze?
Diciamo, negli ultimi 30-40 anni.
Ah no, allora niente, perché se fosse stato 50 anni fa mi immaginavo che magari da quelle parti c'era... che ne so, andava magari nei sobborghi dove c'era anche, no, non c'era neanche l'anagrafe, mi viene da pensare negli anni 50,
sì,
no? Però no, se succede adesso, no, chiaro.
Questo sì, comunque certamente il fatto che lui potesse muovere, scorazzare per zone dove la popolazione era soprattutto una popolazione di indios, che al governo ufficiale fregava veramente poco.
Infatti, io pensavo fosse stato anni fa, questo concetto sarebbe stato ancora più... No?
Questo numero forte, ci sono parecchi serial killer che a noi sono completamente ignoti e sconosciuti, che abitano le terre meno civilizzate, mettiamola così, cioè alcune zone entroterra del Brasile piuttosto che l'Australia. Ci sono moltissimi serial killer in Australia o in Sudafrica che hanno soppiantato completamente l'ondata di serial killer americani, di cui sappiamo poco perché poi in realtà le vittime scompaiono senza lasciare traccia. Cioè da noi, se qualcuno scompare, naturalmente, cioè, è inquadrato, ognuno di noi è schedato, tra virgolette,
certo.
Per cui non è possibile, è possibile.
Quindi forse hanno anche vita un po' più facile, no? Rispetto proprio alla prolificità, passami questo termine.
Certamente. Forse, poi il vero grande problema con i serial killer è che naturalmente ci sono due categorie, quelli che una volta accusati negano qualunque tipo di coinvolgimento e quelli che invece si attribuiscono più vittime di quelle che realmente hanno fatto. Qui c'è da un lato il narcisismo della persona che dice: beh, ma avete beccato, almeno vi dimostro che sono il più grande
certo,
una delle pratiche più orribili. Ci sono altre situazioni, come tipicamente quella di Ted Bundy, in cui lui ha cominciato a un certo punto a raccontare di vittime, di potenziali nascondigli dove aveva celato i corpi, ha cominciato a raccontare col contagocce. Essendo nel braccio della morte, questo era funzionale al fatto che riusciva
così
a pensava
i tempi.
Ritardare volta per volta. Ricordiamo che Ted Bundy a un certo punto ha chiamato quelli di un'unità di scienza del comportamento dell'FBI dicendo: io so tutto del Green River Killer, e un po' come in realtà è successo nella fiction con Hannibal Lecter, che a un certo punto dà una mano al profiler per catturare Buffalo Bill. Quindi naturalmente poi Harris, che è l'autore di Scienze Innocenti, ha colto moltissimo dalla realtà, è stato l'unità di scienza del comportamento per prepararsi al meglio. Prima dicevamo che le mamme sono quelle che soprattutto sono imputate, ma non perché le mamme abbiano un ruolo particolare, per il fatto che la maggior parte dei serial killer sono maschi e quindi l'influsso maggiore, anche se potrà sembrare trito ritrito e banale, ma in fondo il legame maggiore c'è con le madri, e queste madri non sono soltanto madri assenti o spesso madri prostitute, come nel caso di Pedro Lopez, sono anche madri che subiscono dagli uomini, dagli avventori, dai clienti occasionali, e quindi si rifanno sadicamente poi sui figli, e quindi crescono con questa sessualità confusa e con l'idea di essere sempre meritevoli di punizione.
Va bene, ci fermiamo qui e torniamo tra poco,
no?
Solo l'inizio, con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Eccoci finalmente a Radio 105, la seconda parte di CSI Milano. Dove eravamo rimasti, Massimo?
Eravamo rimasti a niente, nel senso che dobbiamo partire con la scheda, secondo me, che ci introduce a Pedro Alonso Lopez, il più grande, il mostro delle Ande.
Ecco, pronti, qua c'è anche un po' di bio, di biografia.
Bio, dopodiché rientriamo e facciamo un altro pezzo di bio che ci definisce meglio la psicologia, la tipologia di questo serial killer, che potremmo definire un serial killer missionario, nel senso che lui si era dedicato alla missione di eliminare una categoria di persone,
così,
cacciando la balla che avrebbe risparmiato loro una futura vita di maggior sofferenza.
Pensate. Allora andiamo con la seconda parte della scheda. Ma quando nasce Pedro?
Pedro Alonso Lopez nasce l'8 ottobre 1948 a Tolima, Colombia. E a quanto ne sappiamo, è ancora in vita. Lo hanno soprannominato il mostro delle Ande, il motivo è presto chiaro. Gli hanno attribuito 57 vittime, ma è probabile abbia ucciso più di 300 giovani ragazze tra Ecuador, Colombia e Perù. Viene al mondo in un periodo di gravi conflitti sociali, tant'è che qualche mese prima, nell'aprile del 1948, viene assassinato un politico liberal popolare, Jorge Gaitán, e il paese sprofonda in una guerra civile che causa almeno 200.000 morti. Il piccolo Pedro è figlio di una prostituta dalla vena sadica e autoritaria, il settimo di 13 tra fratelli e sorelle. Stare in casa è un vero inferno, ma niente di paragonabile a quello che accade per le strade dove impazza la guerriglia e dove le forze paramilitari e i membri delle forze armate nazionali sono impegnati a combattersi senza esclusione di colpi. Nel 1957, quando ha appena 8 anni, la madre lo scopre in atteggiamenti intimi con la sorellina e lo caccia di casa. Finisce presto vittima di un uomo senza scrupoli che gli promette protezione e cibo, ma in realtà finisce per aggredirlo. Difficile dire cosa possa accadere nella mente di un ragazzino che abbia subito una tale esperienza. Certamente inizia a guardare chiunque lo circondi come un pericolo, a diffidare di tutti, soprattutto di quanti all'apparenza si mostrano gentili. Pedro va oltre. Prova un timore nei confronti degli estranei che giunge al limite del terrore. Dorme in edifici abbandonati e solo di notte esce dal suo nascondiglio in cerca di cibo fra i bidoni dei rifiuti.
Beh, questo è un po', diciamo, il milieu, come direbbe qualcuno, l'ambiente, sì. la situazione, il terroir, come direbbe.
Il terroir, esatto. Dove è cresciuto.
Sì, con questa mamma, lui è sesto, settimo di 13 fratelli, con questa mamma che si mantiene facendo la prostituta del papà, non c'è traccia e naturalmente una mamma che nella scheda non lo dice, ma quando vuole tenere buono il ragazzino gli passa delle riviste porno, così almeno si distrae un attimino. Ah. Quello ha 7-8 anni. Quindi con una mamma che porta clienti in casa e con le fantasie alimentate a 7-8 anni, mi sembra a tutto sommato, non dico inevitabile, ma facile che poi lui possa accostarsi alla sorellina più piccola cercando di scoprire, di giocare al dottore e all'infermiera.
Certo.
Con tutte queste premesse. Naturalmente la mamma non può far altro che la peggiore delle cose. Lo caccia sulla strada, dove questo viene naturalmente abusato alla prima occasione. Ha soltanto 8 anni, ma non si ferma lì, perché poi lui in realtà riesce a un certo punto a incrociare un colpo di fortuna, una coppia di americani che vede questo bimbo che esce dai bidoni dell'immondizia, scheletrico praticamente, si impietosisce, gli offre una stanza e l'opportunità di studiare. I due americani si rivelano delle ottime persone, peccato che nulla possano fare perché ai primi giorni di scuola un maestro si approfitta nuovamente di questo ragazzino.
Ah.
E allora a questo punto, di nuovo, quello che era riuscito a conquistare Pedro Alonso lo perde completamente, ritorna a Bogotà, la situazione politica è cambiata, non ci sono più squadre di guerriglieri che seminano la morte, ci sono anche possibilità...
Che realtà pazzesca!
Ci sono possibilità anche di trovare lavoro, ma purtroppo Pedro ha trascorso praticamente anni della sua vita in mezzo alle macerie, ai tuguri, all'immondizia, non ha un'istruzione, non ha una competenza particolare e quindi tutto sommato ritorna a vivere per le strade. Diventa però bravo in una cosa e questa cosa in cui diventa bravo è quella di rubare macchine. Beh, per cui a 19-20 anni è uno dei ladri di auto della Colombia di Bogotà più celebri. Però
Beh, non celebri no, se no smetterebbe più... abili, diciamo.
Abili, anche comunque diciamo celebri perché attira l'attenzione della polizia okay. E in mezzo a quel casino che poteva essere la Colombia di quei tempi viene identificato, arrestato, messo dentro a 21 anni in carcere, dove secondo voi che cosa accade?
Abusano di lui.
Ecco, naturalmente quello che accade è che si riprende la solita tiritera, però questa volta lui prende una decisione che manterrà tutta la vita, cioè non permetterà mai più a nessuno di avvicinarsi. In carcere si fabbrica un coltello rudimentale, lo fa con... questo l'ho visto fare anch'io quando ho lavorato in carcere.
Spazzolino da dentro?
No, con un cucchiaio. Praticamente passando...
Comincia a limarlo.
Sì, passando il concavo, la parte più ampia del cucchiaio contro un muro, finché rimane praticamente il manico da solo con una punta combinata. Va a cercare i quattro che l'hanno violentato appena entrato in carcere e li secca tutti. Per cui si trasforma in omicidio. Non è che il governo poi si scomponga più di tanto. Aveva qualche anno di carcere come rapinatore d'auto. Come...
Gli aggiungono due per quattro
amici. In fondo.
6 mesi per ogni uomo ucciso.
Beh, ha fatto un servizio pubblico per il governo colombiano.
Cioè, senti, poi mi viene da pensare che tutta la grande ascesa criminale di Pablo Escobar avviene in un tessuto sociale che è già totalmente disgregato, perché sennò uno non riesce a fare quello che ha fatto lui, no? Per legarci alla canzone, certo, che abbiamo messo. Certo. Perché poi non è che siamo molti anni dopo, Escobar comincia negli anni, credo, 60,
sì,
70,
siamo,
no?
Forse negli anni 70, forse una decina d'anni dopo, rispetto a quando cominciamo.
Siamo da quelle parti.
Perfetto.
Va bene.
Ci fermiamo e ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte.
CSI Milano.
Terza e ultima parte di CSI Milano, la storia di Pedro López, giusto?
Pedro López, il mostro delle Ande, che abbiamo lasciato in carcere a vendicarsi dei quattro aggressori, quattro assalitori, vendicarsi in maniera legge del taglione, cioè, ma, anzi direi un pochino peggio, cioè tu hai usato violenza con me, io ti tolgo la vita. Con queste modalità lui si prende soltanto 2 anni di carcere in più, sconta la sua pena, esce di galera e qui inizia la sua seconda vita.
Cioè, da quel momento lui prende questa decisione che deve assolutamente
non soltanto
eliminare.
No, lì prima la decisione è quella di dire: nessuno si avvicinerà più a me, mi toccherà più, mi sfiorerà più. E poi, peraltro, insieme però trova il piacere di aver dato la morte.
Ah.
E comincia a uccidere, comincia a pedinare. Io andrei sulla terza parte della scheda, poi rientriamo e vi racconto come fa a finire la storia di Pedro López.
Uscito dal carcere nel 1978, Pedro López trova un lavoro che gli fornisce una copertura ideale. Fa il venditore ambulante, così può muoversi per tutto il Perù e iniziare a uccidere con continuità. Le vittime ideali sono giovani ragazze indios e si stima ne uccida un centinaio, sparse tra le varie tribù che popolano la regione. Come succede a tutti i serial killer, anche il mostro delle Ande finisce per essere imprudente ed essere catturato da un gruppo di indios mentre cerca di sequestrare una bambina. Gli indigeni non vanno troppo per il sottile, non credono alle giustificazioni di Pedro e così nemmeno lo processano. Prima lo torturano, poi decidono di seppellirlo vivo. Per l'assassino sembra finita, ma la fortuna arriva con le vesti di un missionario americano che li convince a non macchiarsi le mani di sangue, bensì a consegnare il criminale alla giustizia. Nemmeno la polizia peruviana vuole avere nulla a che fare con Pedro, né ha intenzione di approfondire le indagini. Così fa la cosa più semplice. Lo accompagna al confine e con una spinta gentile lo regala ai cugini ecuadoregni. In Ecuador e poi in Colombia, Pedro riprende il suo girovagare. Le autorità colombiane si accorgono dell'aumento di casi di scomparsa tra le giovani ragazze, ma lo attribuiscono alla tratta della schiavitù sessuale, una pratica terribilmente diffusa e ai loro occhi pressoché impossibile da fronteggiare. Fino a quando un'alluvione fa emergere i resti dei corpi di 4 ragazze, certamente assassinate e poi nascoste perché nessuno riuscisse a rintracciarle.
Mamma mia, Massimo, oggi è una gara di aberrazioni. Cioè,
sì, sì, no, la cosa
quella, c'è quella pubblica, quella sociale, poi c'è quella sua personale. C'è cioè un mondo che mi fa venire un'angoscia, ragazzi.
Direi un inferno. Oltretutto,
un inferno,
poi la cosa
sì.
particolare è che la polizia ecuadoregna dica: beh, ma se sono sparite un sacco di ragazzine dagli 8 ai 12 anni, in fondo è per la tratta delle schiave sessuali, quindi manco mal, come se fosse una cosa tutto sommato accettabile.
Beh, loro dicono non potevamo fronteggiarla perché
sì,
non cosa...
e comunque in ogni caso è un fenomeno non così grave come l'omicidio. Io ci vedo veramente poca differenza tra,
certo.
Anche perché poi immagino che la tratta di queste ragazzine finisse poi inevitabilmente nella eliminazione, una volta che queste ragazzine non avevano più l'età giusta per soddisfare alcuni clienti.
Comunque il Sud America è proprio una realtà complessa ancora oggi. Se tu vedi la classifica delle città più violente, tipo nelle prime 10 posizioni ci sono 8 città messicane, cioè ancora oggi non è che sia... Certo, sicuramente sarà meglio di qualche anno fa, però è ancora proprio complicato e violento e pericoloso nascere e vivere da quelle parti, no?
Comunque la storia prosegue con il fatto appunto che per una calamità naturale, cioè un'alluvione, praticamente si scoperchia una tomba rifugio,
certo.
Salta fuori appunto i corpi, saltano fuori i corpi celati di 4 ragazze, non si può più pensare che sia un qualcosa di occasionale, e qualche giorno dopo in un mercato pubblico il nostro Pedro López viene praticamente sorpreso mentre sta cercando di rapire una ragazzina, viene fermato, consegnato alla polizia. A questo punto qualche sospetto in più c'è. Che cosa fa la polizia, visto che lui mutacico non spiccica parola?
Eh?
Mutacico.
E che cosa vuol dire?
Muto.
Sta zitto.
Mutacico?
Sì.
È una parola italiana?
Sì, una parola italiana.
Tu la conoscevi, Tony?
No.
Mutacico è anche una resistenza al parlare, non soltanto il mutismo. Cioè, non parlo e stimolato continuo a rifiutarmi di parlare. Hanno l'idea di praticamente di prendere un prete che si chiama Padre Cordoba Gudino e glielo mettono in cella dicendo magari il prete riuscirà a convincere questo
a parlare,
a salvarsi l'anima, e un paio di giorni dopo, anzi una notte soltanto, il padre regge, nel senso che il nostro Pedro Lopez gli racconta tante di quelle cose spaventose che la mattina dopo il prete dice: guardate, tiratemi fuori perché non ce la faccio più ad ascoltare certe aberrazioni. A questo punto il nostro ci racconta appunto di essere un serial killer, di aver ucciso, porta i poliziotti sulla scena di uno dei suoi luoghi di sepoltura e affiorano la bellezza di 57 corpi, tutti raccolti in uno. Dopodiché porta anche ancora gli investigatori in altri siti dove avrebbe sepolto altre sue vittime innocenti, ma non si trova più nulla. Probabilmente la ragione è naturale, cioè la fauna selvatica, il clima, le piogge possono avere poi disperso e comunque reso impossibile trovare. Lui poi racconterà di aver ucciso ripetutamente queste ragazze perché a un certo punto voleva cogliere quell'attimo per lui definito magico tra la vita e la morte, quando l'ultima scintilla si spegneva, perché questo per lui era qualcosa che cercava di far suo, come se quell'attimo potesse donare a lui l'immortalità. Sta di fatto, tenete conto che in Ecuador, e qui siamo ancora nella follia più totale, la pena massima prevista per un serial killer è 20 anni. Beh. E quindi il nostro Pedro Lopez è stato rilasciato.
Quindi potrebbe essere ancora in giro a vagare.
È stato rilasciato, lui è stato, naturalmente, che cosa ha fatto l'Ecuador, come hanno fatto gli altri paesi vicino con lui? Appena l'hanno allontanato, l'hanno buttato in Colombia, lui è ritornato in Ecuador, lo hanno sorpreso, lo hanno estradato nuovamente e da quel momento,
si sono
dagli
anni
90, si sono completamente...
Oh mio Dio. Senti Massimo, velocissimamente, una domanda di un'ascoltatrice, Ombretta Labiella: perché c'erano gli uomini ad abusare di lui e quindi in qualche modo il male gli erano fatti lui... poi uccideva le donne, sempre per il discorso della mamma?
Sempre per il discorso della madre,
questa mamma, diciamo,
sadica. E disfunzionale, che aveva lasciato probabilmente una traccia, un segno indelebile in un'età ancora più precoce, per cui probabilmente
a causa sua se gli uomini hanno abusato di lui.
Il condizionamento è stato più precoce.
Che storia! Grazie Massimo.
Grazie a voi.
Ci sentiamo martedì prossimo. Ciao.
Con delle cose totalmente diverse.
Oh,
tipo,
meno male, va?
La follia nel 1518, un gruppo in Francia cominciò a ballare e non si fermò più finché non
a ballare?
Dei Forrest Gump. Guinness dei primati.
Anche io pensavo a Forrest Gump.
No.
Poi dissero: ora credo di essere stanco, vado a casa.
No, è che ne morirono alcuni.
Vabbè, ci credo.
Ballando, ma è Macio Capato.
A martedì prossimo. Okay. Ciao.
Ciao, ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.